particolare che unisce questo testo, questo Salmo 98 con il brano di Marco che leggeremo oggi, e sembra essere legato da un tema che è quello del pregiudizio. Vedremo, avremo la possibilità di contemplare nella lettura del Vangelo il modo in cui il Signore viene riaccolto nella sua città natale, a Nazareth, cioè nella sua terra, no, nella sua patria, e l'accoglienza che gli viene fatta e il modo in cui viene ripreso all'interno della sinagoga mentre parla e il modo in cui viene in qualche modo apostrofato. E qui, allo stesso modo, abbiamo un brano che ci parla di un giudice. Generalmente l'immagine media che ci si accosta alle parole giudice e giudizio sono caratterizzate da connotazioni non propriamente positive, sono caratterizzate da connotazioni di condanna, da connotazioni di giudizio, appunto, di sofferenza, di inflizione di una pena, eccetera. Di tutt'altro genere è il giudizio che invece contempliamo in questo Salmo. Innanzitutto veniamo invitati in più punti del Salmo, sia all'inizio che alla fine, a cantare. Un cuore innamorato è un cuore che canta. Per cui la prima realtà che noi siamo invitati a esprimere è proprio quella dell'amore mediante il canto. Cantate al Signore. E poi, nel mezzo, al nucleo, nel cuore di questo Vangelo, di questo Salmo, scusate, abbiamo una breve ma completa e interessantissima descrizione del Signore, di questo giudice che viene a giudicare. Anche qui la connotazione media non sarebbe propriamente positiva, se non che quello che ci viene detto è che il pregiudizio di questo Signore che viene a giudicare è tutt'altro che connotato negativamente, ma connotato piuttosto da fedeltà, da salvezza, da amore. Quale giudice si ricorda della sua fedeltà e del suo amore prima di dire una parola, che sia una sola, sulla persona che ama, sulla persona a cui ha scelto di essere fedele? E a partire da questa fondamentale e prima e originale realtà dell'amore, contempliamo il modo in cui il Signore applica la sua giustizia, una giustizia che nasce esclusivamente da questo presupposto. Non altrettanto e non così vedremo che il giudizio si ritorcerà sul Signore, no, sul Signore Gesù nel testo del Vangelo, e vedremo le connotazioni che invece vengono attribuite ed esplicitate sulla sua persona. Quindi possiamo,
ecco, prima di leggere il testo, un po' diciamo il contesto dove ci troviamo. Abbiamo visto nei brani precedenti la storia della barca, dell'acqua, attraversata, il senso della nostra vita, l'andare a fondo, e poi il potere della parola che placa il mare, placa il male, vince la malattia, vince la morte. E il tema fondamentale era la fede nella parola e il toccare. Se notate, sono i temi fondamentali del cristianesimo. Il battesimo cosa parla? Di acqua, di parola, di fede, di entrare in comunione con Gesù, di passaggio dalla morte alla vita. Ora, questo è il brano conclusivo di questa prima parte, di questa seconda parte del Vangelo, che passa poi alla seconda parte, dove la volta scorsa abbiamo visto che la bambina appena risuscitata si mette a camminare e dice di darle da mangiare. Comincerà poi la parte successiva, sarà tutto il tema del mangiare, cioè del vivere. Cioè come si vive una volta che si è toccato, si è toccato lui e si è stati toccati. Ma prima di passare alla seconda parte, c'è anche, come sempre, il passaggio da una parte all'altra è dato da una cosa critica. Se ricordate il capitolo terzo, quando Gesù apre la mano di sabato, decidono di ucciderlo. Allora comincia un nuovo inizio del Vangelo. Qui adesso Gesù, dopo aver fatto queste cose mirabolanti al di là del mare di Galilea, torna a casa sua e vediamo come i suoi non accolgono Gesù. Ora, dietro i suoi ci siamo noi, perché siamo noi quelli che siamo di casa con lui e lo conosciamo. E quindi vediamo perché i suoi non accolgono Gesù. Detto in altre parole, perché noi cristiani non accogliamo il Signore? Che se adesso entrasse qui gli diremmo: noi stiamo leggendo il Vangelo, aspetta un po'. Perché ci scandalizza che lui sia un uomo così. Noi abbiamo un'immagine di Dio che sta là in alto, che è onnipotente, che fa tutto quel che vuole. Lo scandalo del cristianesimo è che è l'umanità di Gesù che rivela Dio, non un'altra cosa, non le nostre ipotesi su Dio. È lo scandalo della carne ed è l'unicità del cristianesimo, la carne di Gesù rivela Dio e non c'è altro Dio che la sua carne. Quando si intende carne si intende il corpo nel suo limite proprio, anche nella sua fragilità, debolezza, vulnerabilità, nella sua mortalità in fondo, perché il corpo poi è il principio anche di morte. Ecco, è lo scandalo della carne. E allora leggiamo il testo e poi vediamo cosa ci dice.
E uscì di lì e giunge nella sua patria e lo seguono i suoi discepoli. E venuto il sabato cominciò a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando erano colpiti dicendo: dove ha costui queste cose? E quale sapienza data a costui? E codesti prodigi operati dalle sue mani? Non è questo il falegname, il figlio di Maria, e fratello di Giacomo e Giuseppe, e Giuda e Simone? E le sue sorelle non sono tra noi? E si scandalizzavano di lui. E diceva loro Gesù: non c'è profeta disprezzato se non nella sua patria e tra i suoi congiunti e nella sua casa. E lì non poteva fare nessun prodigio, solo impose le mani a pochi infermi, li curò e si meravigliava della loro non fede.
Ecco, qui vediamo Gesù che torna a casa, ha fatto tante belle cose in giro. Sappiamo già che i suoi non la vedevano molto positivamente perché dicevano che costui è fuori di sé. Ecco, qui vediamo che all'inizio sono colpiti e meravigliati e poi però dicono: sì, d'accordo, lui fa tante cose, ma possibile proprio lui che noi conosciamo? Proprio lui che fa il falegname? Cioè, se lui fosse uno che ha studiato a Gerusalemme nelle migliori scuole, o anche a Parigi o in Germania, come avevo fatto io con Ratzinger e altri, potrebbe darsi. Se venisse da Roma dall'imperatore, allora sì. Se fosse un Dio interno, invece un uomo che conosciamo bene, non può essere. Lo scandalo è in fondo che Dio sia quell'uomo lì. E questo scandalo è la salvezza di ogni uomo, perché è quell'uomo lì che è Dio. E in lui ogni uomo può diventare Dio, perché ha la nostra stessa carne. E inizia con i suoi che rimangono colpiti e si scandalizzano, e termina con Gesù che si meraviglia della loro mancanza di fede. Ora, dietro i suoi, la sua patria, evidentemente ci sono gli israeliti che sono i primi suoi che l'hanno rifiutato. Siccome il Vangelo non è scritto per loro, è scritto per noi, dietro questo testo ci siamo noi. Perché noi rifiutiamo Cristo? Ma, calma, la prima eresia della Chiesa non era rifiutare Cristo. Dicevano che Gesù è figlio di Dio e tutto. Però Gesù non conta Gesù l'uomo, Gesù è che è figlio di Dio, non so se mi spiego. L'abbiamo già detto altre volte, noi diciamo che Gesù è figlio di Dio, no? Quando dici Gesù il soggetto è una X. Cosa conosci del soggetto? È quello che dici, il predicato, figlio di Dio. E io Dio so chi è. Ho imparato nel catechismo l'essere perfettissimo, il padrone del cielo e della terra. In fondo abbiamo tante immagini di Dio sulla terra, anche noi in Italia, nel mondo, sono quelli che dominano il mondo, spadroneggiano il mondo, fanno quel che vogliono del mondo. Questi sono Dio sulla terra. Ecco, il Vangelo dice il contrario, non che Gesù è Dio, dice che Dio, che nessuno ha mai visto, è l'uomo Gesù, è il povero Cristo, non so se è chiaro. Per cui molti cristiani che dicono che Gesù è Dio, non so, in quale Gesù credono. Noi crediamo nel Dio che abbiamo in testa noi, ma quel Dio che abbiamo in testa noi è satanico, come dice Gesù a Pietro, tra due capitoli. E quel Dio potente, giudice, terribile, come noi vorremmo essere come quel Dio lì, e per questo c'è il male sulla terra, vogliamo essere come quel Dio. Invece è un Dio che sia come noi. È questo che non accettiamo. Non so se mi spiego. Noi vorremmo essere come pensiamo che lui sia. E lui invece non pensa nulla, diventa uno di noi e è realmente ciò che siamo noi. E per questo è Dio. Ed è lo scandalo. Prego. Dopo. Sì. Prima ascoltiamo la lettura, sì. Prima ascoltiamo la lettura, questa è solo l'introduzione, ascoltiamo il testo, poi dopo vediamo cosa lo Spirito ci ha suggerito. Però è importantissimo questo, perché davvero il giudizio di Dio è la carne di Gesù che finisce in croce per tutti noi, ed è la salvezza del mondo. Mentre noi pensiamo a altre cose di Gesù, applichiamo a Gesù tutte, facendo attaccapanni di Gesù, Gesù diventa attaccapanni di tutte le nostre opinioni su Dio. Adesso vediamo il testo, cosa ci dice più approfonditamente.
E uscì di lì, e giunge nella sua patria, e lo seguono i suoi discepoli. E, venuto il sabato, cominciò a insegnare nella sinagoga, e molti, ascoltando, erano colpiti.
Gesù esce da lì, si trovava di nuovo nelle zone di Cafarnao, dove ha fatto la sua prima attività, giunge nella sua patria, lo seguono i suoi discepoli, che sono la sua nuova famiglia. Ricordate quando i suoi lo mandano a chiamare, perché dicono è fuori di sé, Gesù dice, chi sono mia madre, i miei fratelli? Sono questi che stanno seduti attorno a me e ascoltano la parola. E Gesù viene di sabato e comincia a insegnare nella sinagoga. Ecco, l'abbiamo già visto insegnare di sabato nella sinagoga a Cafarnao, ora insegna anche al suo paese. E pensate anche all'emozione di Gesù che torna nella sua sinagoga, dove ha imparato a leggere, a scrivere, a conoscere la parola di Dio, a rispecchiarsi dentro, a viverla. Dove c'è tutti i suoi amici, dove è cresciuto. Il problema grosso anche di ciascuno di noi è essere accettati dalle persone che ti conoscono, non da quelle che non ti conoscono. È uno di loro. E di sabato, ecco, l'ultimo sabato che abbiamo visto è quando al capitolo 3 hanno deciso di ucciderlo. Il primo sabato era quello a Cafarnao, quando c'è il primo esorcismo. Poi ci saranno altri 3 sabati, l'ultimo sabato sarà ucciso, sarà nel sepolcro. Il sabato ha sempre a che fare col riposo, lì riposerà. Si trova nella sinagoga, lo ascoltano ed erano colpiti. E la parola colpiti o meravigliati è importante, perché Marco usa solo 1000 vocaboli in tutto il Vangelo. E ne usa 8 per indicare la meraviglia, lo stupore, l'essere colpiti, perché è la categoria fondamentale della vita, lo stupore, l'essere colpiti. E le parole sono diverse, perché quando indica la cosa usa la parola thauma, che vuol dire la cosa meravigliosa, no? La cosa meravigliosa. Quando invece indica il soggetto è colpito, perché la cosa meravigliosa ti colpisce. Quando pensa al risultato di questo essere colpiti, dice, erano fuori di sé, perché quando una cosa ti colpisce ti fa uscire da te per andare verso quella cosa. E comunque questa parola meraviglia o stupore o analoghi li usa per ben 30 volte nel Vangelo, con 8 sinonimi, che è rarissimo. Perché dove non stupisci non capisci. Noi in genere sappiamo già tutto. Conosciamo anche le persone, abbiamo già etichettate tutti, sappiamo tutti chi sono. Questo vuol dire aver già ucciso le persone. Il principio della conoscenza è non sapere. Uno che sa tutto, o capisce niente, o è proprio scemo per tutto. Che più uno sa, più cresce il suo confine con le cose che non sa. Quindi più cresce la sua ignoranza, si accorge. mentre chi ignora tutto in modo enciclopedico, l'altro tranquillo. Non sa neanche ciò che ignora, per cui crede di sapere. E tra l'altro è una meraviglia, l'atteggiamento fondamentale di ogni relazione. Quando tu una persona sa già tutto, oppure fa l'interrogatorio, se per caso c'è qualcosa che non rientra nelle tue categorie, in modo che lo cataloghi bene, è già uccisa la persona. La persona non è oggetto di curiosità come le bambole, i piccoli che smontavamo per vedere come erano fatte una volta, che lo faranno stesso anche adesso. Ecco, che è il principio della tecnica, la curiosità. La meraviglia invece è il rapporto con le persone. Ti stupisci perché non sai chi è. E ti si rivela lei. Quindi è la categoria fondamentale della religione. Chi poi sa tutto e sa tutto bene a memoria, basta, è già finito. Non so se mi spiego. La vita è sempre uno stupore costante. Anche tutti gli incontri, tutte le realtà. E Dio, stupore infinito. È interessante, il contrario dello stupore sarà la durezza di cuore, che è la causa dell'uccisione di Cristo, ma anche delle persone. Dove costringi l'altro a stare dentro i tuoi schemi mentali, e se ne esce non può uscire, cioè non lo accetti, basta. Lo sopprimi.
Sì, a me viene in mente che sempre così, continuando a sottolineare alcune parole, no, di questi versetti, in particolare quella del sabato, quella dell'ascolto e quella dell'essere colpiti, quello di stupore. Il sabato sì, è vero che è caratterizzato come il giorno del riposo, ma è qui, secondo il testo, anche come un giorno in cui si ascolta. No, ma uno potrebbe in maniera lecita porsi la domanda: che cosa sono venuto ad ascoltare se alla fine esco dalla sinagoga con la stessa idea che avevo con cui sono entrato? No. Quale novità effettivamente si è fatta largo nel mio cuore se l'immagine che dominava, no, prima di entrare in sinagoga è la stessa con cui sono uscito? No. Che cosa serve ascoltare Gesù se poi alla fine dobbiamo rimanere convinti di quello che già, appunto, si diceva, sappiamo? No. E questa è una domanda fondamentale, no? Perché il contesto del sabato, e quindi un contesto di ascolto, è, come dire, il quadro regionale, no? Il quadro di questo ritaglio di testo, no? Per cui all'interno di una dinamica di ascolto che implicherebbe l'ascolto, assistiamo invece a un qualcosa che non ha movimento, qualcosa che in realtà rimane pietrificato, no? E rimane tale. E così questo essere colpiti, infatti, c'è un tipo di, appunto, credo che lo dicessi tu adesso in ultima battuta, c'è un essere colpiti che significa essere pronti ad accogliere la novità, e c'è un essere colpiti invece che implica un arroccarsi, no, dietro le proprie difese, dietro le proprie idee, e un rimanere un po' estraniati da quello che sta succedendo. E poi anche il fatto che Gesù andasse e tornasse un po' da Cafarnao, è come se, credo così, per spezzare, facciamo, mezza lancia a favore di quelli che erano nella sinagoga, è anche un modo per sottolineare forse che la gente non era sufficientemente, come dire, pronta, non lo so, ad accogliere le variazioni che invece accadevano nel frattempo a Gesù, per cui rimaneva sempre un po' ristretta, con un punto di vista molto più centrato appunto su quello che poteva pensare in primo momento. Non è sufficientemente pronta ad accogliere una variazione così grande come invece Gesù dimostra e manifesta ogni volta che ritorna, no? Cambia talmente tanto che non riusciamo a stargli appresso, no? O rivela talmente tanto del volto del Padre, così come anche il suo stesso, che non riusciamo noi a stare appresso alla velocità con cui e alla grandezza, o forse anche alla bellezza, non siamo pronti ad accogliere tutto questo.
Bene, adesso vediamo il motivo per cui sono colpiti e sono scandalizzati, e poi vediamo noi come siamo colpiti e scandalizzati da questo Gesù.
Dicendo, Donde a costui queste cose? E quale sapienza data a costui? E codesti prodigi operati dalle sue mani?
Ecco, lo scandalo in cosa consiste, innanzitutto? Riconoscono la sapienza di Gesù, è noto a tutti. Conoscono i prodigi, perché li ha fatti, operati dalle sue mani. Lo scandalo cos'è? Perché proprio a costui, costui che conosciamo bene, e poi dirà costui che fa legname, costui... Cioè, lo scandalo è proprio che la sapienza e la potenza di Dio sia in quest'uomo che conosciamo bene, che è uguale a tutti gli altri uomini, che non va in giro con l'aureola, non riprendersene con l'aureola, non faceva i giardini di Creta per farli volare fin da piccolo, finirà in croce, condannato come bestemmiatore, come sovversivo, come maledetto, abbandonato da Dio, come costui. Fosse un altro, sì, ci potremmo pensare, ma cioè, l'enigma è che tutta la sapienza e la potenza di Dio sia in costui, con un uomo concreto, che vedi, che tocchi, è uguale in tutto a te, come diranno dopo. C'è lo scandalo della carne di Gesù, della sua umanità. Cioè, come mai il potere e la sapienza di Dio si rivelano concretamente in una carne, in una fragilità, in una debolezza uguale a quella di ogni altro uomo, uguale alla nostra? Magari vediamo anche il versetto successivo che lo spiega meglio il motivo dello scandalo, poi lo riprendiamo in modo unitario, sì.
Non è questo il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo e Giuseppe, e Giuda e Simone? E le sue sorelle non sono tra noi? E si scandalizzavano di lui.
Ecco, il problema adesso è più chiaro. Costui chi è? È il falegname. Non dovete pensare ai mobilieri della Brianza. Non è che facesse i presepi da piccolo, i crocifissi da grande, della Vangardena. No, perché gli avevo letto una persona fisica che diceva che era un fine intagliatore. Cioè, in Israele tutti possedevano un pezzo di terra. Quando poi ti si ammalava la moglie che lavora sempre più dell'uomo, o ti moriva qualche animale, ti indebitavi, dovevi vendere la terra. Allora come vivevi? Facendo quei lavoretti che un contadino normalmente nei tempi morti fa da solo, cioè aggiustare gli aratri, gli infissi, queste cose, falegname. Quindi il mestiere più umile, quasi di un fuoricasta, insomma, che ha perso anche il diritto della terra, che gli sarà resa dopo 50 anni, se tutto va bene, durante il giubileo. Quindi, che i prodigi e la potenza di Dio sia in quest'uomo, ed è vero, l'identità di Gesù, che cos'è? Il falegname. Per 30 anni ha imparato questo mestiere. Fin da piccolo, era il lavoro del papà, non si parla del papà putativo, perché già deve essere morto e lui è il falegname, e lui ormai... Ecco, ed è bello, l'identità di Dio chi è? È il falegname, non il mobiliere, il falegname. È bello anche che mutua, le mani che fanno questi prodigi sono le mani del falegname, che finiranno poi inchiodate in croce, queste mani. È bello anche che si dice l'identità poi è la professione, il lavoro, lì è la sua vita, di quello vive. Che il nostro Dio sia un falegname.
Oh. Le mani di Gesù sembrano avere quasi una storia a sé, no, all'interno del Vangelo, anche perché poi anche nei testi immediatamente precedenti leggevamo, anche ripetuto forse un paio di volte, imporre le mani. E così come anche con le scene più forse più eloquenti dello spezzare il pane, evidentemente le mani di Gesù sono come un luogo di passaggio frequentatissimo, no?
Ma le mani, tra l'altro, sono il potere dell'uomo, si distingue dall'animale per via della mano. Mm-hmm. L'animale prende col morso, allora è occupata la testa, il cervello parato. La mano, in fondo, è il potere, le possibilità.
che è anche l'arto dei movimenti fini, poi tra l'altro, della sottigliezza.
Sì. Mm-hmm. Tutto fai con le mani.
Esatto. Per cui è un film tagliatore.
Sì. Ed è bello, sono le mani del falegname. Cioè la mano di Dio in fondo, che vuol dire il potere di Dio, la destra di Dio, sono le mani di falegname, cioè il più povero di tutti. E lo scandalo è che sia un uomo, e questo tipo di uomo, perché se fosse un uomo che viene come il divino Cesare Augusto, beh, insomma, sì, lo possiamo anche accettare, e ne abbiamo tanti divini Cesare Augusti, che ci fregano. Il potere di Dio è la povertà. La mano del povero crocifisso, i prodigi li farà per quello. La sua potenza è quella dell'amore, che è farsi solidare con tutti. Quell'amore che non prende nulla a nessuno e fa anche se stesso. Quelle sono le sue mani. E poi è interessante che lo conoscono. E poi è figlio di Maria. Non si dice di Giuseppe perché... già si vede sotto la tradizione che non era figlio di Giuseppe, se no l'avrebbe anche detto, no? E non racconta l'Annunciazione Marco, ma la conosce, allora c'è figlio di Maria, e poi dice i suoi fratelli sono qui tra noi, le sue sorelle, conosciamo tutto, sappiamo tutto di lui. Tra l'altro fratelli e sorelle erano chiamati anche i cugini, però qualcuno ritiene che in un'antica chiesa palestinese che fossero i figli di primo letto di Giuseppe. C'è un'antica tradizione anche di questo tipo, o l'uno o l'altro, perché si chiamano facilmente fratelli e sorelle, anche i cugini, no? Quindi è interessante, lo conoscono bene. E non può essere Dio. Io mi ricordo quando penso a un filosofo, Emanuele Severino, dico, non può essere, è lì del mio paese, scusa. Cioè, quando conosce il padre, la madre, il fratello, non può essere filosofo.
Magari da dove ti viene quella
sabbia? Da dove ti viene quella sabbia?
Non lo diciamo.
Quell'insipienza, da dove gli viene? No, per dire davvero, si può conoscere e sapere tutto e non riconoscere. Il grande mistero che c'è sotto. E lo scandalo a riconoscerla è proprio l'umanità. Il criterio per sapere se uno crede è cristiano non è se dice che Gesù è Cristo, Gesù è figlio di Dio, osanna, alleluia, fa prodigi, fa questo, fa quest'altro, no, che Gesù è il falegname, che si è fatto ultimo di tutti, solidale con tutti, che esclude nessuno, e che se escludi uno, un povero, un immigrato, un prestito, escludi Dio. Perché hai fatto l'ultimo degli uomini, l'hai fatto a me. E questo per fare la differenza. Ed è questa carne allora che diventa salvezza di ogni uomo, perché in ogni carne riconosci la solidarietà di Dio. Anzi, la carne diventa il luogo stesso in cui io tocco, in cui entro in comunione. E anche tra noi, in fondo, quel che importa è la salvezza del corpo, non dell'anima. L'anima ci salva per conto suo, chi l'ha mai vista. E se vivi il corpo, da figlio di Dio. Se tu dici mi salvo l'anima e uso il corpo per far del male agli altri, per strozzare, no, è come usi il corpo, è quella l'anima. Non so se mi spiego.
Ciò che esce.
Sì. Ecco, e io mi domando, noi diciamo tante volte, se vedessi Gesù, se lo toccassi, ma se lo vedessimo, lo ammazzeremmo. Non può essere di uno così. Perché noi siamo abituati a vederlo bello, con le belle immaginette, con le aureole. Se lo conoscessimo, direi no, non può. Non so se mi spiego. Perché, non so, quando vedo anche le immagini che hanno i cristiani mediamente di Cristo e del cristianesimo, è che in fondo non corrisponde a questo. Pensate al nostro atteggiamento col terzo mondo, con gli immigrati, con i poveri, con gli ultimi. Non riconosciamo il Signore. Quindi, si scandalizzava. Lo scandalo.
Sì, Io devo dire che nel momento in cui ho iniziato a leggere un po' questo testo ho fatto una certa fatica, e forse proprio con questi due versetti qui, perché avevo la sensazione, magari così, lo sono inventato, comunque avevo la sensazione che ci fossero una serie di considerazioni e di assunti impliciti a questo testo che, diciamo, la stringatezza di questi versetti non esprimono del tutto, no? Per cui implicano un certo lavoro di, di speculazione, di rimuginare un po' queste cose. Per cui, scandalizzarsi, inciampare, no? Quando uno inciampa, ovviamente caduto per terra, non va più avanti, ok? Considerazione fluissima. Comunque, qual è il punto? Da quale punto non si va più avanti? No, da quale punto siamo rimasti, in quale punto siamo rimasti incagliati? E praticamente in questo, come fanno queste mani di falegname a fare queste cose? Le mani di un falegname non sono in grado di fare queste opere, sono inadeguate. E così, e questo per quanto riguarda i prodigi. Per quanto riguarda la sapienza, invece anche si dice, non è questo il falegname, il figlio di Maria, fratello di Giacomo, Giuseppe, Giuda, Simone, sorelle, eccetera. Questo circolo di relazioni, come può aver trasmesso lui questo tipo di sapienza? Questo è un tipo di sapienza che non può derivare da queste persone. E giustamente, secondo me, queste persone, e la sinagoga, si chiedono da dove viene questa sapienza? Se la sua famiglia è di origine, se il suo lavoro è un altro. No. E' è interessante perché, come dire, all'interno di un brano che invece ostenta chiusura in più punti, c'è, anche se recepito in maniera parziale, forse, questo ovviamente dovremmo chiederlo a loro, forse in prima persona, anche se recepito in maniera parziale, dicevo, c'è un punto di apertura. Da dove viene questo? No. Che è un punto di apertura probabilmente al Padre. No. E questa relazione fortissima emerge molto evidentemente in tutti i Vangeli, in particolare in quello di Giovanni, in cui la presenza del Padre è fortissima, è in continuazione, un continuo dire che c'è il Padre di mezzo, un continuo dire che queste cose mi vengono dal Padre e io le trasmetto a voi, perché è da Lui che le ho ricevute. No, un po' questo, come dire, questa trasparenza anche da parte del Signore, questa estrema trasparenza di dire che non è opera mia del tutto, no, quello che io faccio. No, per cui in maniera incompleta ci si arriva a dirlo, anche se poi lo interpretiamo, come dire, rimanendo incagliati da questa cosa, cioè rimaniamo, come dire, fermi nel luogo, mentre invece veniamo rimandati altrove come il sepolcro. No, non è qui, è altrove. Non ci si ferma sulle mani, si va altrove, si va all'origine.
Perché adesso mi fermo ancora un po' sullo scandalizzarsi di lui. Quella prima eresia della Chiesa è in fondo dimenticare l'umanità di Gesù. Si chiamava il docetismo, è un'apparenza, ma lui è Dio. Ha fatto finta di soffrire, ma lui è Dio, no? Ecco, in realtà lo scandalo è la carne, e torno sul concetto di carne. La carne vuol dire proprio il limite, la debolezza, la fragilità, tutto ciò che noi non accettiamo di noi stessi. Ecco, lui è Dio per quello, perché accetta quello. E ci salva perché accetta quello. Perché vive il limite, ogni fragilità, come luogo di comunione, di dono, e non di difesa, di nascondimento o di aggressione. Non so se mi spiego. Per quello è Dio e salva tutti, proprio la sua carne. È l'immagine costante che il cristiano ha di Dio. Non è certo questo di Gesù. Pongo un esempio banalissimo. So. Noi possiamo fare un progetto culturale cristiano di come si può riuscire a conquistare il potere, a conquistare prestigio, usando tutti i mezzi, perché adesso un po' ne abbiamo di più di una volta, cioè, trasgredendo i limiti, cioè, usando come mezzi quello che Gesù aveva scartato come tentazioni. Gesù invece, come unico mezzo per rivelare Dio e per salvare l'uomo, è stata l'accettazione dei limiti suoi come luogo di comunione con i limiti del Padre, fino al limite stesso della morte, fino al limite della cattiveria, che è peggiore. Non ci ha salvato con la bacchetta magica, Per questo la salvezza vera è possibile per ciascuno di noi. E per questo è Dio, perché riscatta davvero tutta la creazione, rispettandola per quello che è. Cioè, insomma, per me il prodigio più grosso è la carne, dice Gesù. E normalmente noi invece abbiamo tante fantasie su Dio e su Gesù, che sono il contrario di Gesù. Quante volte lo vediamo in giro? Lo vediamo nel volto di ogni uomo e invece lo pensiamo diverso. E poi il nostro modo, cioè, mi vengono in mente tante cose orribili che facciamo contro la carne di Gesù, la carne dei poveri, contro i nostri limiti, e andiamo sempre in delirio di chissà che cosa. Accettare ciò che siamo, fare di ciò che siamo il luogo di comunione, questo è divino. Ed è lo scandalo, perché noi invece vorremmo essere come quel Dio che pensiamo illimitato, potente. No, Dio invece è limitatissimo, si è fatto realmente carne, e ha vissuto la carne da Dio. E come si fa a vivere da Dio? Vivere il limite, la debolezza, la fragilità come luogo di amore, di comunione, di dono, di perdono. E questo è il divino, non è altro, perché Dio è amore, è dono, è perdono, e questo è il senso della vita che possiamo e dobbiamo vivere anche noi. Ed è per questo si dice, diceva un antico, caro Carlo Salutis, cioè la carne è il cardine della salvezza. Se togli la carne non c'è più salvezza, se torni questa debolezza e fragilità. Ed è il frutto ultimo dell'amore, proprio lui si identifica con noi. È uguale a noi in tutto, anche dove noi non ci accettiamo. E per questo non lo vogliamo, perché noi vorremmo essere come pensiamo che è luce, fuori da questi limiti. No, è diverso.
E diceva loro Gesù: non c'è profeta disprezzato se non nella sua patria e tra i suoi congiunti e nella sua casa. E lì non poteva fare nessun prodigio, solo impose le mani a pochi infermi, li curò e si meravigliava della loro non fede.
Allora Gesù dice prima che il profeta è disprezzato nella patria, tra i congiunti e in casa, sempre peggio. Perché? È perché lì ti conoscono. E chi crede di conoscerti ti ha già ucciso. Se lui è così, basta, no? È un mistero l'uomo, ogni uomo. E se non cogli questo mistero, ha già ucciso, lui è così, no? Per questo è disprezzato in casa. Cioè, tante volte il nostro conoscere è conoscere i limiti dell'altro per poterlo controllare, dominare, criticare e sottomettere. È la conoscenza diabolica. Non è la conoscenza divina che è per accoglierlo, per entrare in comunione, proprio nei limiti. E quando si sta insieme i limiti si conoscono bene. E allora diventano i luoghi diabolici, cioè condanniamo l'altro ai suoi limiti, a meno che abbiamo lo spirito di Dio, che i limiti diventano il luogo dell'accoglienza reciproca. Allora è bellissima la patria, fosse anche l'Italia, fosse anche la Lombardia, tutto lì, anche Milano, tutto lì. E anche la casa diventa vivibile, se non l'inferno. E si aggiunge che non poteva fare nessun prodigio. Perché i prodigi non li fa Dio, li facciamo noi con la fede, l'abbiamo già detto la volta scorsa, no? E tira uno cane. Cioè, perché Dio, come ogni persona in fondo, è figlio di Dio, c'è dentro tutto lì. Se tu vai con apertura positiva, accogli tutto. Se tu ti chiudi, accogli niente. Quindi non è che Dio faccia prodigi. Dio è come il fuoco brucia. Se tu ne stai lontano, stai tranquillo, non ti brucia. Se tu ci vai, ti scaldi almeno. Dio è luce, se tu tieni gli occhi chiusi, stai tranquillo, non ti entra. Dio è parola, ti tappi le orecchie, Ma così vale per ogni persona, ecco. Per cui manca il prodigio della comunicazione, perché uno si blocca. È il prodigio della comunicazione che fa comunione. Tant'è vero che sono state tutti i miracoli che Gesù fa sono miracoli di comunicazione e comunione. La mano che finalmente può ricevere, donare, il piede che può camminare, andare a casa, la bocca che può parlare, l'orecchio che può udire. Tutta comunicazione. La vita è comunicazione e comunione. Solo imposo le mani a qualche infermo e dico no, c'è qualcuno che crede c'è sempre, perché ne ha bisogno. E poi termina il testo con Gesù che si meravigliava della loro non fede. Cioè, e il Signore non si meraviglia di niente perché si dice sa tutto, no? Però di due cose si meraviglia. Sia della fede, quando ci sarà una donna sirofenicia che crede, dicevo, questa donna che grande fede si meravigliava, sia dei suoi che non hanno fede. E ci si meraviglia di una cosa che non si conosce per sé. Realmente il Signore non conosce l'uso della nostra libertà, dipende da noi. Accoglierlo o non accoglierlo, siamo pienamente liberi. Per cui se lo accogliamo, dice, oh che meraviglia, non me l'aspettavo, che bello. Se non lo accogliamo dice, oddio che disastro, e cosa posso fare di più? E si meraviglia, non riesco a fare nulla di più. C'è proprio il Signore stesso ha meraviglia davanti alla nostra decisione di accettare o non accettare, perché all'uso della nostra libertà. E la nostra libertà, come in questo caso, lo rifiuta, perché noi accettiamo un Dio che risponde all'immagine che noi abbiamo di Dio, come noi vorremmo essere. Mentre Dio è come noi, invece il problema è che dovremmo essere come siamo noi, accettare di essere ciò che siamo e vivere da figli di Dio ciò che siamo. E difatti qui è decretata già la morte di Gesù da parte dei suoi. E quindi è come un altro, e la vera uccisione è questa, fatta dai suoi. E la vera uccisione di Cristo è sempre fatta nella Chiesa, non dagli atei, dei non credenti. Da noi che non accettiamo il Cristo com'è, ma ce lo inventiamo come pensiamo noi. Un Deus ex machina. Quello che ti deve fare miracolo a tutti i costi, la macchinetta di prodigi, quello che ti fa vincere al lotto. Il nostro Dio è uno che dà la vita in croce e ci insegna a vivere i limiti nell'amore e nell'accettazione, che è un'altra cosa. Potrebbero dire tante cose, ma cosa facciamo? Lasciamo qui o...
Come vuoi, sì. No, volevo dire una cosa. Anche qui, non so, anche a guardarle bene adesso, no? Scopro parole densissime di significato, nella risposta di Gesù in particolare. Gesù interpreta come innanzitutto se stesso come profeta e la reazione delle persone della sinagoga come disprezzo. Scandalizzandosi loro mi disprezzano e disprezzano quello che io sto facendo qui, profetizzare. Profetizzare che può significare parlare a favore di qualcuno, pro, parlare prima di qualcuno, sempre profetizzare, parlare al posto di qualcuno. Ed è interessante come questo al posto di si ricolleghi a quello che dicevamo prima, da dove viene questo, al posto, ritradotta nelle parole di Gesù, diciamo, al posto di chi sta parlando costui, al posto di chi sta operando costui, qual è lo spirito che lo anima, posto che non può essere il suo. E questa è fonte di disprezzo, questa è fonte di profonda incomprensione. Vogliono Gesù falegname, vogliono Gesù un semplice fratello di tutta la Maria, io dico figlio di Maria, di Giacomo, Giuseppe, Giuda, Simone, eccetera. E poi anche il modo in cui viene, come dire, geograficamente sottolineata questo tipo di disprezzo, patria, congiunti, casa, no? Come un cerchio concentrico. Gesù è schiacciato all'interno di queste realtà, delle realtà che invece sarebbero, come dire, disposte in rete, no? Per cui non come cerchi concentrici, vengono mediante il disprezzo messe tutte intorno a Gesù per strozzarlo, no, per asfissiarlo. E lì non poteva fare nessun prodigio, solo impose le mani ai pochi infermi, li curò. Alle poche persone che magari si riconoscono come bisognose di un aiuto, che si riconoscono come inferme. No, è facile riconoscersi sani, ma è molto più difficile riconoscersi malati. Leggevo su un testo interessantissimo di un pensatore morto negli anni Ottanta, in cui diceva che le malattie del corpo si manifestano mediante il dolore, no? Mediante la difficoltà delle vie di movimenti, eccetera, insomma, in maniera che si palesano. Le malattie dello spirito invece si manifestano mediante la cecità, il diventare cieco di fronte a determinati aspetti, di fronte a determinati modi di vivere, di essere. Per cui la maggiore cecità o sordità, per tradurlo nei termini dell'ascolto, no, di questo testo, è la malattia, no, a cui siamo andati incontro stasera, che abbiamo avuto modo di scoprire, per così dire. Ed è fonte di meraviglia per il Signore. Una meraviglia che per lui significa non la chiusura, allora loro si chiudono e io mi chiudo a mia volta, ma l'apertura a una realtà ulteriore che sarà appunto quella del Calvario.
Allora in fondo noi disprezziamo il Signore perché è falegname, perché è figlio di Maria, fratello di Giacomo e Giuseppe, perché è uno di noi, perché è come noi. Interessante questo. Quindi disprezziamo noi. E lui ci salva proprio perché è così. Cioè disprezziamo proprio ciò che ci salva. E proprio per questo lo metteremo in croce. E proprio così ci salva nel suo limite estremo, vivendo anche il limite estremo come luogo di comunione e di amore. Beh, vedete, il testo è molto ricco perché tratta di cose che poi verranno ulteriormente sviluppate, però ha qualcosa da dire anche noi oggi che siamo i suoi. Che immagine abbiamo di Cristo oggi anche nella Chiesa, nella nostra vita personale, spirituale, nella nostra relazione con gli altri. Però lasciamo qui e un momento di silenzio, e poi dopo, più che fare domande, magari uno può dire ciò che l'ha colpito, ciò che l'ha un po' illuminato sul testo, perché le domande potrebbero essere infinite.